Diritti umani e teoria critica. Conversazione con Claudio Corradetti, Di Marco Tedeschini. Marco Tedeschini è assegnista di ricerca all'Istituto Italiano di Studi Germanici. Claudio Corradetti è professore associato di filosofia politica all'Università di Roma Tor Vergata. 24 dicembre 2018. In diritti umani e teoria critica, per un'idea di universalismo pluralista, altra vista, Pavia 2018, Claudio Corradetti ha affrontato la problematica dei diritti umani alla luce di una rinnovata posizione dialettico-discorsiva. Ne espone alcuni tratti in questa intervista. Perché scrivere un libro oggi, quando forse converrebbe pubblicare articoli accademici e iperspecialistici, lasciando la forma del saggio monografico alla divulgazione? Devo dire che provengo proprio da quel mondo che descrivi, l'Accademia Internazionale, dove ho lavorato per più di 10 anni prima di rientrare in Italia, è orientata alla produttività scientifica sotto forma di articoli specialistici. Ne ho inclusi alcuni significativi anche qui che avevano trovato spazio in riviste internazionali. Dopo questa impresa, tuttavia, ritengo che il saggio monografico resti ancora un'esperienza intellettuale insostituibile per qualsiasi studioso. L'esercizio sistematico del pensiero che la stesura di una monografia richiede consente un'ampiezza di riflessione, ovvero l'elaborazione di una tela di colore ampia. È un po' come la differenza tra il dipingere un quadro e il settaggio del meccanismo di un orologio. Entrambe sono attività di grande valore tecnico, ma la prima include una dimensione ulteriore, quella della visione d'insieme del messaggio o dell'atmosfera che si intende comunicare, mentre la seconda si esaurisce nel particolare meccanico. Perché tradurre un libro del genere in italiano? Ci sono ragioni non strettamente accademiche per farlo. Le ragioni sono state di vario ordine. L'occasione è stata anzitutto quella di avere un testo per i miei studenti. Quando mi sono trovato a dover indicare una bibliografia di riferimento per il corso, ho incontrato numerose difficoltà. Questa mancanza di riferimenti bibliografici, tranne alcune rare eccezioni, evidenzia l'assenza in Italia di un vero dibattito accademico sui diritti umani. Se mi chiedi, invece, se ci siano anche ragioni non accademiche per realizzare un'operazione simile, allora la mia risposta è che trovo curioso il fatto di vivere in una società che si intende fondata sul costituzionalismo liberale e che di fatto non discute delle sue stesse premesse di legittimità democratica. Questo libro ha anche tale ambizione. La prima parte del tuo libro è dedicata alla confutazione del relativismo e dell'oggettivismo. Puoi spiegare meglio di che si tratta e perché è importante per il buon esito della tua ricerca dedicare tanto spazio a tali questioni? Il tema del relativismo e dell'oggettivismo rappresenta i due poli rispetto ai quali costruisco una via media che sia contestualista, ma non relativista, e definita da standard, tuttavia non oggettivi. Per qualsiasi teoria dei diritti umani, il problema del relativismo, sia di ordine epistemico che pratico, sta nel fatto che gli standard di verità sono concepiti o come standard privati e quindi non condivisibili, oppure come del tutto assenti. Nel testo distinguo diverse forme di relativismo, ovvero il relativismo descrittivo, normativo e metaetico. Tutte conducono a qualche forma di aporia. Se prendiamo ad esempio l'idea di relativismo descrittivo, ci esponiamo ad una sorta di impasse concettuale dal momento che non possiamo individuare rispetto a qualsiasi cultura le prassi rilevanti per descrivere un determinato fenomeno sociale che intendiamo definire sotto determinazione descrittiva. In tal modo diviene impossibile formulare la stessa tesi del relativismo descrittivo, almeno dal punto di vista cognitivo. Riguardo al problema dell'oggettivismo pratico, rigetto l'idea che vi sia una verità là fuori pronta ad essere colta. Questo è un punto di vista che non possiamo avere, poiché si attesta oltre le nostre possibilità pratico-cognitive. Tutta la filosofia, a partire da Kant, si è interrogata su come possa darsi un'alternativa a tale prospettiva. Definisci la tua posizione esperienzialismo o cognitivismo esperienziale, puoi dirci in che consiste? Il concetto di esperienzialismo è qualcosa che riprendo dalla linguistica cognitiva di Glakoff. Il mio contributo, però, è quello della trasformazione di tale idea in un plesso triadico costituito da una relazione intersoggettiva soggetto-soggetto e dall'idea di interazione corporea con l'ambiente, incorporamento dei concetti. Da questa relazione triadica definiamo prima l'emergere diretto dei concetti basici e degli schemi immagine cinestetici, e poi poniamo la variabilità linguistico-cognitiva rispetto alle differenziazioni culturali di carattere intersoggettivo. Tuttavia, il punto di origine della categorizzazione è condiviso. Il secondo livello di questo paradigma è quello dell'autoriflessività della coscienza comunicativa, ovvero del riflettere sulle presupposizioni di validità epistemica e pratica del discorso. E da qui ti ricostruisco prima le funzioni regolative delle idee di libertà e benessere come presupposti inaggirabili di natura pragmatico-discorsiva, e poi delle categorie dei diritti umani come determinazioni categoriali storiche attraverso le quali interpretiamo tali idee. In questa seconda fase operiamo una sorta di epoche. Vedo dunque legami interessanti tra questa mia posizione e la fenomenologia di tradizione husserliana. Questo esperienzialismo per te non è in contraddizione con l'idea che la realtà sociale sia sostanzialmente costruita e dunque sorretta da regole prodotte dall'interazione umana? Si potrebbe d'altra parte obiettare che se c'è una realtà sociale costruita dall'interazione umana, questa finisce per sopravanzare la realtà naturale presupposta e diventarne la condizione d'accesso. In tal modo il relativismo uscito dalla porta rischia di rientrare dalla finestra sotto forma di culturalismo. Come difendersi, come comporre le due prospettive, soprattutto quali argomenti abbiamo per tenere distinti l'ambito della natura da quello della società? La riflessione sulla natura, per usare un'espressione figurata, è per me definibile nei termini di una scorza dura che si impone alla costruzione sociale di regole condivise. Ritengo che la contemporaneità abbia perso in larga misura l'occasione di confrontarsi con tale dimensione del pensiero. La modernità ha infatti preteso di recidere i legami con quelli che sono i limiti materiali delle categorizzazioni della produzione tecnico-scientifica e della politica in generale. Ritengo che anche alcune aberrazioni filosofiche attuali, specie in ambito analitico, riflettano tale scissione e presunzione di onnipotenza del io sul mondo fratto natura. L'approccio esperienzialista, in tal senso, si propone di inserire la questione della soggettività in termini di intersoggettività e di quelli che sono i presupposti naturali ai quali tuttavia non abbiamo accesso diretto. Questi presupposti naturali costituiscono gli stessi limiti del linguaggio. È all'interno di tali limiti che dobbiamo collocarci per intraprendere un percorso filosofico. Questi sono presupposti inaggirabili affinché si renda possibile in via autoriflessiva l'autocomprensione sociale attraverso il linguaggio fratto pensiero. Il sottotitolo del libro recita per un'idea di universalismo pluralista. Ora, ammesso che ci accordiamo sulle parole, il problema del pluralismo da Kant in poi è via via cresciuto e forse oggi viviamo in un'epoca in cui, nonostante le apparenze, è massimamente acuto sia dal punto di vista teorico che da quello della vita reale. Viviamo in mondo globalizzato, è vero, ma i punti di vista sul mondo sono forse più frammentati che nell'epoca delle nazioni, quando almeno ci si identificava con un popolo, delle usanze, delle credenze tradizionali. Come comporre la possibilità di un punto di vista sul mondo diverso dal mio con le obiezioni che muovi al relativismo? Come non ricadervi, insomma, ancora una volta? Quale estimatore della profondità della filosofia hegeliana, e prima ancora platonica, sono convinto dell'idea che il tutto venga prima delle parti. Sì, è vero che oggi pensiamo in termini o ancor peggio frammentati, ma questi atteggiamenti cognitivi costituiscono delle aberrazioni, a mio avviso, cioè rappresentano delle involuzioni o peggio ancora l'incapacità moderna di elaborare una compiuta autocomprensione del sé sociale come posto all'interno delle sue molteplici relazioni. Concepire un mondo al plurale non significa saperne contare le molteplici espressioni, significa invece essere in grado di adottare un certo punto di vista, quello che Kant definiva come mentalità allargata. Il rischio di ricadere in una delle due alternative dalle quali mi distanzio, l'oggettivismo e il relativismo, resta un'opzione sempre disponibile. In tal senso la garanzia di una imperitura salvaguardia da aberrazioni del pensiero non viene mai meno. Ma è proprio nel processo di autoriflessività e iterazione discorsiva qualcosa che io identifico nell'idea di riconoscimento dialettico discorsivo che la rivedibilità delle sedimentazioni concettuali, preambolo dell'oggettivismo o dell'autoreferenzialismo relativista, fornisce una dinamizzazione critica. Che cosa significa riconoscimento? Nel libro provi a dare una spiegazione della posizione hegeliana e a tagliarla in senso post-metafisico. Puoi illustrare brevemente la posizione di Hegel e spiegare che cosa significa darne un'interpretazione post-metafisica? Partiamo dalla figura servopadrone della fenomenologia dello spirito di Hegel. Lì siamo di fronte a un processo incompiuto della relazione di riconoscimento. C'è, in altre parole, un pezzo di narrazione mancante che lascia allo svolgimento storico il di delinearne l'esito. Dal mio punto di vista, questa prospettiva si ritraduce in termini di interazione dialettico-discorsiva. La lotta per il riconoscimento, dunque, si presenta come un'istanza di rivendicazione soggettiva che attraversa la storia e le sue forme sociali di manifestazione. Insomma, sia pur condividendo il punto di vista normativo di risoluzione del conflitto, ritengo che non ci si possa ritrarre dalla persistenza del conflitto stesso, ovvero dalla negatività dialettica che la storia ci mostra come strettoia entro cui si affermano i principi e i processi emancipativi. A tal riguardo, dunque, rielaboro il momento dello speculativo hegeliano rigettando l'ipotesi di un'idea che si fa storia. Il carattere post-metafisico della mia riflessione abbraccia anche quello che definisco come il momento del doppio negativo quale terzo momento dialettico. Si tratta sì di mantenere insieme identità e differenza, ma all'interno di una dimensione storico-temporale di transizione. Nel libro affermi che l'idea hegeliana di riconoscimento permette di pensare una condizione etica, sociale e politica precedente all'idea di contratto. Hegel vostro, Rousseau, se capisco bene. Puoi spiegare meglio questa tesi e perché è così importante? C'è una battuta che illustra questo punto. Ricordo che da studente si diceva a proposito dell'idea di mano invisibile di Adam Smith e della presunzione di autoregolamentazione dei mercati che affinché questa fosse in grado di ordinare i mercati avrebbe dovuto prima stringere molte mani. Lo stesso può dirsi per il contrattualismo. Vale a dire che, senza un previo riconoscimento delle soggettività in gioco, non può seguire alcuna stipula di contratto reale o presunto. Alla luce di quanto stiamo vedendo e vivendo oggi, sfiducia nelle istituzioni, invocazione della democrazia diretta, narcisismo esibizionista e autoreferenziale diffuso, bisogno di capi che aggirino i sistemi di stabilizzazione e razionalizzazione del riconoscimento, che cosa convince ancora di questa strada e perché va promossa e perseguita? I segni di cedimento sono da riferire a tali sistemi oppure a un certo modo di utilizzarli che negli ultimi 30 anni ha fiaccato chi doveva essere riconosciuto? Il ricorso e la delega totale delle prerogative di libertà e benessere personale a presunti salvatori del popolo non attua l'istanza di riconoscimento discorsivo da me indicato, almeno non nel senso di presa in carico delle istanze di soggettivizzazione del corpo politico. Queste forme di rinuncia ad un esercizio critico della ragione realizzano piuttosto forme di autoritarismo identitario. Tali atti di delega totale delle proprie responsabilità civili e individuali finiscono per creare dicotomie sociali che impediscono, infine, la realizzazione di un noi quale soggetto plurale che si relaziona attraverso quanto ho descritto con l'istanza del doppiamente negativo. Che cosa significa agire comunicativo? Come si agisce comunicativamente? Puoi fare degli esempi concreti e attuali? Agire comunicativamente significa esprimere un'istanza di coordinamento sociale attraverso il linguaggio. Ricordo di essere rimasto molto colpito dall'esempio introdotto da Habermas in teoria dell'agire comunicativo per illustrare gli standard di validità degli atti linguistici. L'esempio che ci offre è quello del professore che chiede un bicchiere d'acqua a un suo studente, portami un bicchiere d'acqua. Secondo Habermas, questo comando realizza un coordinamento sociale se è vero che vi è acqua nei paraggi, validità epistemica, se il parlante intende davvero ciò che dice, sincerità fratto veridicità. E infine, se la richiesta è normativamente accettabile, ovvero se questa può essere legittimamente avanzata in tale contesto, trovo la discussione che Habermas offre di simile esempio non del tutto soddisfacente, ed è da qui dunque che elaboro l'idea di dialettica negativa e del ruolo che la negazione determinata svolge nel processo di emancipazione storico-sociale. Mi spiego. Per restare all'esempio di Habermas sarebbe stato interessante considerare come procedere qualora lo studente avesse risposto, no. Non sono un suo domestico. Quale dinamica del riconoscimento ciò avrebbe generato, e in quali termini si sarebbe dovuta trovare una soluzione? A partire da ciò ritengo che l'opzione idealizzante di Habermas scelga una scorciatoia e si rifugi al di sopra della negatività storica. I processi di giustificazione politica dei principi non possono fare a meno delle lotte sociali che li portano in essere. Dunque, il processo di giustificazione resta situato e dato in un contesto specifico che tuttavia aspira ad essere universalmente condivisibile. Che cos'è la teoria degli atti linguistici e come si applica al tuo discorso? Questa è una storia relativamente lunga, ma che possiamo ripercorrere brevemente riferendoci a tre tappe fondamentali. Anzitutto, per comprendere da dove la teoria degli atti linguistici abbia preso le mosse bisogna riferirsi all'opera fondamentale di Austin, Come fare cose con le parole del 1962. Lì si sono poste le basi di quella che poi G. Searle ha rielaborato nell'ormai classico Teoria degli atti linguistici del 1969. Habermas riprende da qui la sua analisi degli atti illocutori di Teoria dell'agire comunicativo del 1981. Il mio interesse per questa linea interpretativa sta nella possibilità ancora aperta di sviluppo filosofico. Puoi spiegarci meglio in che cosa consiste il tuo sistema formale delle libertà, libertà e benessere? Se capisco bene, per te queste due categorie sono delle vere e proprie precondizioni universali e necessarie per pensare qualunque genere di azione e, in modo particolare, di azione di coordinamento sociale. Si tratta insomma di due precondizioni senza le quali non è possibile né parlare né osservare qualcosa del genere. Ciò significa che tali precondizioni sono soddisfatte solo all'interno di un regime democratico, oppure che sono soddisfatte ogni qual volta c'è un'azione di coordinamento sociale. Esempio, la rivoluzione francese. Le idee di libertà e benessere, dalle quali discende poi il sistema formale delle libertà, costituiscono delle precondizioni per attribuire senso all'agire dell'altro. Sono dei presupposti inaggirabili dell'agire comunicativo, nel senso che si impongono al soggetto che intenda interagire comunicativamente. Non si tratta già di prendere posizione rispetto alle idee dell'altro, ma di attribuire sensatezza all'esperienza comunicativa. Le idee di libertà e benessere dunque costituiscono delle presupposizioni, in un certo senso, metastoriche per definire il quadro generale dell'interazione comunicativa. Se non riconosciute, producono contraddizione performativa e dunque irrazionalità. Diverso è il caso del sistema formale delle libertà dal quale poi si originano i discorsi sui diritti umani. Già a quel livello siamo all'interno di una dimensione che pretende sì di essere in parte trascendentale, ma che è anche pragmatica e storica. Il mio contributo alla revisione della teoria habermasiana intende apportare dei correttivi proprio in tal senso. Il fatto che si possa parlare di un sistema formale delle libertà che è anche la fonte di giustificazione a priori dei diritti umani, in che rapporto sta con l'analisi storica, cioè con il fatto che il concetto di diritto sia in realtà un prodotto storico che non ha validità culturale ben prima che trascendentale. In altre parole, che argomenti porteresti contro uno storicismo radicale che volesse ricondurre il tuo sistema formale a un'espressione della vita presente e nulla di più? Mi sembra che il modo in cui introduci il concetto di dignità e l'idea di validità esemplare dei diritti umani costituisca un buon argine a prospettive del genere. Bisogna pensare a queste idee come all'immagine della grande onda di Kanagawa del maestro Hokusai. Il flusso dell'onda prende origine dal mare, così come l'energia dell'increspatura, ma ciò che incombe su di noi è un qualcosa a cui dobbiamo trovare soluzione rispetto al futuro. I diritti umani sono emersi storicamente proprio per risolvere e anticipare i conflitti. Se ritraduciamo questa immagine in termini di categorie filosofiche, ci ritroviamo proiettati in quello che Quine aveva respinto del positivismo logico nel saggio Due dogmi dell'empirismo del 1951. In questo scritto Quine rigetta fondamentalmente due tesi dell'empirismo logico, da una parte la distinzione tra analitico e sintetico, quale distinzione tra verità analitiche a priori, indipendenti dai fatti, e verità sintetiche dell'esperienza a posteriori, ovvero dipendenti dai fatti, mentre dall'altra il riduttivismo logico, ovvero la tesi secondo cui le proposizioni assumono significato sulla base di una costruzione logica che stabilisce una corrispondenza tra le espressioni, appunto, e il mondo circostante. Ritengo che il programma di ricerca inaugurato da Quine lasci ancora aperto un ampio spazio di indagine filosofica per il futuro. Per rispondere, invece, alla questione più direttamente collegata all'innovazione centrale del mio testo, direi subito che l'idea del pluralismo universalista identifica proprio l'emergenza di una categoria del pensiero che si pone al di là delle divisioni concettuali appena enunciate. La sezione che dedico all'analisi genealogica del concetto di dignità umana illustra la stratificazione normativa e il ruolo specifico che oggi ha assunto tale idea all'interno del discorso sui diritti umani. L'universalismo pluralista in tal senso si pone come una forma di universale concreto, per usare una formula hegeliana. Tale paradigma affonda le proprie radici nell'idea di una presupposizione reciproca tra contraddizione storica, come piano di espressione dell'irrequietezza dell'uomo e del suo incedere nel tempo, e piano metastorico di autoriflessione sulle condizioni di sensatezza dell'esperienza. Rispetto a questa prospettiva può darsi una pluralità di visioni quali pretese legittime di narrazione del mondo e dell'esperienza in generale. Non pensi che il farsi carico, da parte del diritto, delle opzioni morali porti a un disimpegno etico nella vita delle persone? Questo per te è un bene o un male? Nella ricostruzione delle condizioni di validità del diritto considero il livello morale e quello giuridico come due sistemi che si integrano vicendevolmente. Dunque, l'autonomia dei livelli permane. Tuttavia, il paradigma giuridico viene a svilupparsi a partire dal principio del riconoscimento, ma non nel senso di chi detiene l'autorità giuridica, come in Hart, bensì nel senso dei soggetti destinatari di una misura giuridica, ovvero di coloro interessati dagli effetti di tale norma. Cos'è l'autorità cosmopolitica giudiziaria? Si tratta di una forma particolare di esercizio dell'autorità da parte dei giudici, sia di quelli ordinari che di quelli dei tribunali internazionali. Qui ho in mente l'esercizio giuridico di delega delle funzioni dell'autorità dell'io soggetto nella sua dimensione di cittadinanza universale, per questo parlo di autorità cosmopolitica. Mi spiego, secondo una concezione multilivello dell'ordine giuridico globale l'autorità viene concepita come definita a vari livelli, quello dell'individuo rispetto al giudice nazionale nei sistemi del costituzionalismo liberale, quello tra corti costituzionali e organismi sopranazionali nel costituzionalismo europeo, ad esempio, e infine quello del rapporto tra gli organismi internazionali, come ad esempio i casi NADA e CADI che esamino nel corso della ricostruzione delle traiettorie costituzionali globali. Cos'è la giurisprudenza transizionale? Qui entriamo in un campo giuridico più tecnico e definito, si tratta di un nuovo settore del sapere giuridico che si è consolidato come disciplina a partire dal testo di Teitel Transitional Justice del 2000. In buona sostanza la giustizia di transizione si occupa di elaborare metodi di applicazione dei diritti umani in circostanze speciali di giustizia, come sono appunto le circostanze transizionali verso la democrazia. Nella mia ricostruzione dei processi di avanzamento del costituzionalismo globale, l'ambito della giustizia transizionale si colloca come il primo step di progressione verso il raggiungimento di una condizione di legittimità politico-amministrativa. Perché l'idea di pace democratica è sbagliata? Prima di tutto diciamo in cosa consiste, si tratta della tesi empirico-normativa sviluppata dal famoso politologo americano Doyle negli anni 80 secondo cui le democrazie tra loro non si fanno guerra. Questa tesi può dare adito a varie inferenze non tutte necessarie o giustificate, come ad esempio l'idea che si possano giustificare le guerre per la democrazia, e questo in vista del consolidamento di una pace di lungo periodo. Ritengo che vi sia qualcosa di profondamente errato in tale posizione. Più in particolare, la teoria della pace democratica è sbagliata per queste ragioni, anzitutto perché, pur pretendendo di ispirarsi a Kant, non tiene conto di tutta la complessità del suo pensiero politico, ovvero del fatto che nello scritto sulla pace perpetua del 1795, Kant considera ben tre articoli definitivi e non soltanto l'idea che gli stati debbano essere repubbliche. Inoltre, perché i teorici della pace democratica adottano definizioni troppo riduttive e spesso semplicistiche sia del concetto di guerra che di democrazia, ne consegue che i database ricostruiti non sono del tutto attendibili, ma ancor più rilevante è il fatto che se si considera come guerra soltanto la guerra tra stati, l'attuale caso di crescita esponenziale di guerre civili all'interno delle democrazie, ad esempio, il Kenya in alcune fasi postelettorali sfugge all'analisi. Insomma, la teoria della pace democratica rischia di essere non solo falsificabile, ma anche inadeguata nel descrivere lo scenario rilevante attuale. Ritengo piuttosto che le relazioni internazionali debbano procedere attraverso una costituzionalizzazione dei rapporti tra stati. Tuttavia, l'odierno dei principali attori globali procede in direzione contraria. I tempi che ci attendono non sono certo rassicuranti sotto questo fronte, ma per la tesi del cosmopolitismo giuridico e della sua pretesa di realizzare la pace tra i popoli questa non è una novità. La negatività della storia si ripresenta ancora una volta e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarla con i migliori strumenti concettuali prima ancora che tecnici.